Sconfinamenti, cultura, attualità e musica dell'Alto Adriatico. Un programma della Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.
Un cordiale saluto da Francesco Zardini, sono le 16:38 secondi, vi diamo il benvenuto a questa nuova puntata di Sconfinamenti, puntata per la quale ringrazio Massimo Gobessi, curatore del programma, la regia di Stefania De Maria e il supporto tecnico di Giuliano Pecorari. Cominciamo subito con un annuncio. Sabato 12 giugno a Fertilia, frazione del comune di Alghero in provincia di Sassari, località profondamente legata all'esodo giuliano-dalmata, si inaugura il primo padiglione espositivo del Museo Egea. La mattina, a partire dalle 10:30, ci sarà la cerimonia di presentazione e taglio del nastro. Nel pomeriggio, dalle 16, presso la palestra di Fertilia, si terrà un incontro pubblico limitato a 75 posti nel quale si commemoreranno i 107 anni dalla nascita di Don Francesco da Piran, guida della comunità giuliano-dalmata di Fertilia, e verrà presentato il libro Rotta 230, Fertilia e i suoi protagonisti. Ci sarà anche una tavola rotonda moderata dal giornalista Pasquale Chessa, direttore responsabile della rivista Exodus. Sconfinamenti tornerà prossimamente su questo argomento. E quindi diamo il benvenuto all'ospite di oggi, Giuliana Stecchina. Buon pomeriggio, benvenuta a Sconfinamenti.
Buon pomeriggio a lei, a Massimo, a Stefania, ormai siete in tanti, eh?
Sì, è vero. Giuliana Stecchina è qui con noi per il suo ultimo libro, Il Paese dei Sorrisi, Luglio Editore. Presentando l'autrice, Giuliana Stecchina è conduttrice, sceneggiatrice radiofonica, professore di comunicazione orale all'Università di Pola e sulla comunicazione ha scritto Voci e parole tra realtà e mito, EUT 2012, I sentieri del silenzio, Franco Rosso 2016 e Lasciare il segno, Luglio Editore 2016. È vincitrice inoltre di numerosi concorsi ed è stata insignita del riconoscimento Donne d'Europa. Ecco, Giuliana Stecchina, nuovamente benvenuta per condurci in questo paese dei sorrisi. Che cos'è questo libro?
Allora, intanto il titolo. Il titolo è naturalmente una specie di sogno, perché il paese dei sorrisi non esiste e soprattutto non esisteva e esisterà sempre meno man mano che ci allontaneremo dalle mascherine. Tutto nasce proprio dalla mascherina che ci impedisce di esprimerci silenziosamente nei confronti anche degli sconosciuti, e questa espressione è proprio legata al sorriso. Ma questo libro ha varie origini. Prima di tutto, come docente di comunicazione devo essere particolarmente attenta alla comunicazione paraverbale e preverbale, perché in realtà tutto di noi comunica, ma proprio tutto, qualsiasi gesto dice qualcosa di noi. Questo è il primo motivo scientifico. Poi c'è il motivo dell'isolamento Covid, che andava assolutamente superato, e si supera ognuno alla propria maniera, chi lavorando a maglia e chi scrivendo. E poi c'è il terzo motivo fondamentale, che i miei nipotini stanno a Lugano e li potevo sentire per telefono. Addirittura l'ultimo, nato, non ho potuto neanche vederlo e sta aspettando di battezzarsi quando la zia finalmente arriverà. Tutti questi legami affettivi e culturali mi hanno spinto a razionalizzare un po' il valore del sorriso nella società, in noi stessi, nel sacro, nel profano, e sono partita dall'analisi del sorriso bambino. Ma io spero che il libro le sia piaciuto.
Sì, sicuramente, tra l'altro, ma lo vedremo. C'è veramente un viaggio in una specie di paese, appunto, questo paese dei sorrisi, che toccherà tantissimi ambienti, l'ambiente dell'arte, della letteratura. Però la cosa importante è che tiene sempre fisso il filo su un elemento quotidiano, come appunto ci stava raccontando, su un elemento fondamentale nella comunicazione di ognuno, in ogni parte del mondo, in ogni giorno dell'anno, ecco, potremmo dire. E cominciamo appunto proprio da questo sorriso dei bambini.
Sì, Tutto parte da un'osservazione di Milan Kundera, che proprio nel libro del sorriso e dell'oblio dice che i bambini non sono l'avvenire, perché un giorno saranno adulti, ma perché l'umanità si avvicina sempre di più a loro. L'infanzia è l'immagine dell'avvenire. Allora ho cominciato a pensarci su. Come l'infanzia è l'immagine dell'avvenire? Non può essere altro che dell'avvenire, infatti il bambino non ha poca memoria e soprattutto ha pochi fatti a cui riferirsi, è poco passato. Però in questa sua ingenuità, in questa sua meraviglia costante verso la vita, è qui che sta la forza del suo sorriso contagioso. Sì. Si dice che il bambino, il maschio, sorrida più della femmina. Poi, insomma, queste sono indagini un po' da laboratorio, un giorno funziona una cosa, un giorno funziona l'altra. Resta il fatto che il bambino sorride e ride sicuramente molto, ma molto di più dell'adulto. E la cosa interessante è che il bambino sorride di più e più facilmente, più immediatamente, davanti a un'immagine di una persona bella. Quindi la cosa simpatica da notare è proprio subito questo, che il bello rilassa e quindi fa anche sorridere.
Certo.
È carina come scoperta.
E ci riporta l'altro, ci riporta anche all'inizio a questo problema della mascherina, appunto obbligatoria, ma celante una parte bellissima del viso.
Sicuramente. Allora, certamente noi adesso, tutti gli europei che non avevano mai portato il velo, si sono avvicinati culturalmente proprio alla donna velata, no? Dell'Asia e dell'Oriente in genere. E abbiamo capito una cosa fondamentale, che per noi i 17 muscoli relativi al sorriso sono importantissimi. Occhio e bocca sono strettamente collegati fra loro. Se noi copriamo la bocca, togliamo non so quanti muscoli, quanti messaggi muscolari, diciamo meglio, togliamo, però ne teniamo tantissimo, il tre quarti del viso è coperto. Però ne sia che sono state inventate anche delle mascherine trasparenti, quelle servono soprattutto per i non udenti, che a questo punto riescono ancora a comunicare opportunamente col prossimo, altrimenti sarebbero stati degli isolati. Però in linea generale la mascherina è una stoffa che ci comprime, ci rende difficoltoso in certi casi il respiro, ma soprattutto ci rende un po' nascosti noi al mondo e il mondo a noi.
Sì.
E questo è un problema comunicativo non indifferente. Io sto lanciando un sasso, naturalmente, un sassolino piccolo piccolo, ma sono certa che questo discorso, questo approfondimento sicuramente ci sarà. Guardi, il vescovo addirittura, che ha già letto il libro, dice che il libro è coraggioso, provocatorio e profetico. Speriamo che sia profetico, nel senso proprio che porti bene il riflettere sul sorriso. Questo
certo.
Speriamo proprio.
Assolutamente.
Mi dica lei.
C'è anche all'interno di questo libro un'analisi molto precisa sui concetti di serenità, gioia e felicità, che vengono trattati appunto separatamente. In comune hanno il sorriso, però ci sono delle differenze. Quali? Tra questi tre elementi.
Guardi, la ringrazio molto di questa domanda, perché in genere, calcolando il titolo, calcolando che il libro si orienta soprattutto sul sorriso, uno va direttamente al sorriso e sbaglia. Invece lei non ha sbagliato, perché è vero, noi abbiamo queste emozioni di sostegno al sorriso fondamentali. La serenità, per l'appunto, come dice lei, la gioia e la felicità. Mentre il sostegno della risata, perché anche della risata parliamo in questo libro, è naturalmente l'allegria.
Sì.
Ora, mentre serenità, gioia e felicità possono essere anche silenziose o con manifestazioni ridotte, acustiche ridotte, l'allegria invece, essendo collegata alla risata, ha sempre una sua sonorità particolare.
Certo.
La silenziosità del sorriso naturalmente è molto più rilassante. La risata è uno scarico di vitalità, una cosa contagiosa, mentre il sorriso può essere intimo. La risata intima pressoché non esiste. E
certo.
Arriviamo alla sua risposta. Serenità è la base. è quello che dobbiamo coltivare nella nostra quotidianità. Perché? Come soprattutto, non perché, perché è ovvio, ma come? Semplicemente cominciando a sorridere alla mattina davanti alla nostra immagine specchiata. Noi dobbiamo volerci bene, la serenità nasce dal volersi bene. Quindi la serenità è insieme benessere, perché prima è lo stare bene,
sì,
che poi diventa anche buon umore, ma non nel senso eclatante, nel senso di avere un plafond sufficiente per dire affronto la giornata con il giusto equilibrio.
Certo.
Questa è la serenità. Poi c'è la gioia. La gioia è condivisione. Sulla gioia si incentrano moltissime omelie di Papa Francesco, perché
sì,
la gioia è la gioia del Vangelo, è la gioia di cui parla Madre Teresa di Calcutta, è la gioia che la faceva sentire sempre Madre Teresa di Calcutta, matita di Dio.
Sì.
Quindi la gioia è importante perché è un gradino sopra, una consapevolezza diversa, ha un perché. La serenità è una predisposizione che, come dire, plasma il nostro vivere, il nostro respiro, il nostro camminare.
Sì.
La gioia è qualcosa di più, diventa motivazionale, come condivisione tale è, infatti. E l'ultimo gradino è la felicità. E io trovo molto interessante il fatto che il Papa Francesco parla infatti sempre solo di gioia, non di felicità. Infatti, indagando, io ho scoperto, ma chissà quanti come me, hanno scoperto che la felicità è relativa alla soddisfazione personale.
Sì.
È un segreto che quasi si nasconde in noi. Noi possiamo essere felici per un'idea, per un progetto, per una realizzazione, per tante cose, ma la felicità è nostra, mentre la gioia è condivisa. Quindi la gioia, diciamo che è un sentimento più ecumenico,
sì,
la felicità è più personale. Non a caso di felicità parlava ancora, ma io direi già 40 anni fa, eh sì, già una quarantina d'anni fa, 45 addirittura, Bertrand Russell. E Bertrand Russell scrisse appunto un libro sulla felicità in cui si notava chiaramente quanto la felicità fosse un discorso personale.
Sì.
Ecco, tutto questo, serenità, gioia e felicità, sono i referenti del sorriso.
Perfetto, una spiegazione breve, concisa ed efficace. Grazie mille intanto per questo primo passaggio, per questi primi mattoncini che ci permettono poi di proseguire il discorso. Giuliana Stecchina, io le proporrei di ascoltare assieme a noi un brano musicale che forse anche attraverso le note porterà del sorriso. È il Giovanotto Matto, eseguito da Luttazzi e Fiorello, dall'album Le mie preferite.
Ieri sera mentre passeggiavo mi accadde un fatto, un giovanotto matto mi si accostò d'un tratto, mi invitò a sedere in un caffè molto fuor di mano, poi con accento strano incominciò a narrare: conosco una bambina che è bionda come l'oro, ma mai saprò parlarle del mio amore. Mia nonna Carolina racconta che ai suoi dì gli innamorati suoi dicevano così: vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue, gli occhioni tuoi sinceri, ma io non posso dirlo dolce mio tesoro, perché hai capelli biondi come l'oro. Oh! Sì! Oh! Vorrei baciare i tuoi capelli neri,
dice, ma io non posso dirlo al dolce mio tesoro. Perché hai capelli biondi, perché hai capelli biondi, perché hai capelli biondi come loro.
Grazie, prego!
Il paese dei sorrisi assieme all'autrice Giuliana Stecchina. Giuliana Stecchina, anche la musica sicuramente porta il sorriso, porta gioia, porta anche felicità, porta le risate, porta un po' tanti degli elementi che stiamo scoprendo assieme a lei contenuti in questo suo libro. Si parlava di sorriso, di un viaggio che porta appunto anche nel mondo dell'arte, per esempio. Allora le chiederei di fare qualche piccola citazione anche per le persone che ci stanno seguendo da casa. Come arriva il sorriso e quanto è importante il sorriso nell'arte?
Il sorriso nell'arte è un contenitore e un contenuto insieme, nel senso che intanto distinguiamo le arti, musica è diverso da pittura, eppure sia in una cosa, in una branca dell'arte che nell'altra, naturalmente noi possiamo avere dei precipitati del sorriso, della serenità. Il sorriso per il concertista deve nascere prima di presentarsi in pubblico.
Sì.
Ci si presenta sempre in pubblico evidentemente con un sorriso, che non è il discorso dell'accattivante, quanto piuttosto una predisposizione naturale al mettersi in comune ascolto.
Sì.
Cioè l'interprete deve ascoltarsi esattamente come lo ascolta il pubblico. E là che nasce la fusione, in un ascolto globale, in cui non c'è più la frattura fra palcoscenico e platea o galleria, che dir si voglia. Questo è un tipo di arte, è un tipo di sorriso.
Sì.
Poi evidentemente c'è l'arte pittorica o scultorea, che dir si voglia, insomma, comunque rappresentativa. E qui io ho fatto soltanto due esempi, ma chissà quanti ne potranno fare gli stessi ascoltatori o il lettore futuro del mio libro. Il primo è il classico sorriso di Mona Lisa e il secondo è quello di Marilyn Monroe. Per quello che riguarda Mona Lisa, ci sono stati addirittura tre studiosi universitari dell'Università di Cincinnati, cioè sto parlando proprio di università prestigiose.
Certo.
Che hanno collaborato fra di loro per cercare di decodificare questo sorriso fantomatico, sorriso di Mona Lisa, e hanno deciso di raddoppiare, diciamo, la parte sinistra prima.
Sì.
E poi di raddoppiare la parte destra. Perché? Perché si dice che il sorriso sincero è un sorriso omogeneo, mentre il sorriso di Mona Lisa è leggermente ambiguo proprio perché non è omogeneo nelle due parti del viso. Ed è da questa osservazione molto approfondita di foto contro foto che poi sono partite anche eventuali supposizioni che poi possono anche trovare il tempo che trovano, cioè la tecnica dello sfumato, questo magari no, questa è valida come concetto, la tecnica dello sfumato in Leonardo era particolarmente raffinata, però in altri casi addirittura c'è chi ha sostenuto che Mona Lisa aveva il sorriso leggermente spostato perché le mancava un dente, non lo sapremo mai questo.
Certamente.
Per quello che riguarda Marilyn, invece, il sorriso di Marilyn, noi sappiamo, è stato immortalato da Warhol.
Sì.
Che l'ha moltiplicato centinaia di volte, esattamente come ha fatto con la sua famosa barattolo di zuppa, no?
Certo.
E per cui è diventato una forma di mezzo di consumo, di simbolo della pop art, da una parte sì, certamente, ma dall'altro di una comunicazione che a questo punto diventa manicomiale e forzata, una denuncia, una vera e propria denuncia. Però in linea generale, oltre all'arte alle arti di cui stiamo parlando, prima di tutto arriva la nostra arte, che è l'arte di vivere.
Sì.
Come possiamo rinforzare in noi la serenità, va bene, d'accordo, dandoci le soddisfazioni necessarie per ovviamente, dandoci dei progetti e cercando di realizzarli. Anche il lavorare verso un progetto ci motiva serenamente a cominciare la giornata in una certa maniera. Però oltre a tutte queste attività specifiche, noi non possiamo dimenticare né il camminare, che è fondamentale per l'equilibrio psicofisico, né il lavorare con le mani. E qui vorrei fare una piccola chiosa. Il disastro delle Torri Gemelle.
Sì.
Il disastro delle Torri Gemelle ha portato un sacco di lutti, evidentemente,
sì,
in tutto il mondo, ma specificamente a New York, no? Più che mai. E sono stati attivati parecchi psicologi, evidentemente, per cercare di aiutare queste persone così duramente colpite. La risposta che i psicologi hanno cercato di dare a queste persone sofferenti è sempre stata una: lavorate con le mani.
Sì.
Lavorare con le mani aiuta a riprendere una serenità. Perché? Perché con le mani, esattamente come che con il camminare, noi diamo un ritmo al nostro corpo. Mentre il camminare può essere anche svagato, non so, piacevole, quello che vuoi, il lavorare con le mani è motivato,
sì,
e distende i nervi e nello stesso tempo rasserena. Perché? Perché anche qui, in questo caso, abbiamo un progetto da compiere,
certo,
un ricamo, un intaglio, quello che vuoi, qualcosa che esce da noi e che però rientra in noi nel suo effetto benefico. E quindi non possiamo dimenticare questo primo insegnamento delle Torri Gemelle, anche perché i problemi psicologici attuali dei ragazzi, dei bambini, degli adolescenti oggi non sono pochi. I psicologi li denunciano a tutto andare, quindi la scuola dovrà farsi tramite di queste regole basilari che aiuteranno e stanno già, hanno già aiutato per l'appunto a vivere. Anche per questo sentivo il bisogno di parlarne adesso,
certo,
con lei, ma proprio anche di scrivere e di ragionarci. Perché esistevano già decine di anni fa le scuole della gioia in Emilia-Romagna,
sì,
ed erano improntate alla fantasia di Gianni Rodari. Quindi,
certo,
quindi se noi ci ricordiamo che le fate sono le madri delle risate, allora dobbiamo capire che la scuola è questo che deve essere prima di tutto.
Sì.
E adesso stiamo arrivando alla risata. Cos'è? Risata è ossigenazione prima di tutto e salute.
Sì.
Quindi imparare allegramente, ma ben venga, intanto impari più velocemente, sei molto più motivata, fai gruppo più facilmente. Tutto questo parlava già Maria Montessori e parlava bene, ma tanti tanti anni fa. E quanto poco in realtà è stata ascoltata, sì, nelle sue scuole, ma questo dovrebbe essere un argomento comune a tutte le scuole del mondo.
Certo, certamente la risata come anche catalizzatore poi per,
sì,
l'apprendimento, per la formazione. Una curiosità, visto che stiamo parlando di un libro, appunto, ripeto il titolo per chi si fosse collegato in questo momento, è Il Paese dei Sorrisi, Luglio Editore, ne stiamo parlando con Giuliana Stecchina, l'autrice. E si parla anche di letteratura all'interno di questo libro, di sorriso nella letteratura. La letteratura è un elemento fondamentale.
Sicuramente. Allora, naturalmente il termine letteratura ingloba sia il romanzo che la poesia.
Sì.
Il sorriso si trova più facilmente nella poesia, la risata più facilmente nella letteratura, perché fino adesso noi, fra di noi, fra me e lei, abbiamo parlato di, come dire, di sentimento positivo.
Sì.
Ma in realtà esiste anche la risata sardonica. La,
certo,
risata di scherno, la risata del bullismo. Tutto questo ci porta a riflettere attraverso anche una certa letteratura, ma ne cominciava a parlare già Edmondo D'Amicis. Franti ride, ma la sua risata è cattiva. In Cuore Franti rappresenta, nel libro Cuore, Franti rappresenta la cattiveria. Però, la sua risata graffia, ferisce profondamente. Oggi come oggi, chissà, in riferimento al bullismo, potremmo anche cominciare a fare un discorsino, una bella lezioncina nelle scuole sulla risata benefica.
Sì.
Perché altro è la risata benefica, altro è la derisione.
Certo.
E noi nel bullismo cadiamo nella derisione. Ed è un problema morale, etico, sociale, ormai si fa troppa confusione comportamentale. Invece dovremmo ben distinguere le fasi, le motivazioni, lo sguardo. E lo sguardo della risata derisione è molto diverso evidentemente dello sguardo rilassato della risata conviviale. Ma poi anche all'interno della stessa risata, noi attraverso i differenti suoni, noi capiamo motivazioni psicologiche diverse. Adesso senza scendere nella risata crassa della ha 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 ho ho ho, che quella la capiscono tutti, esiste la risata un po' isterica, proprio sì, relativa al mal di fegato, ma questo è stato provato, sì, che si basa fra la ile, Una persona, ma qua stiamo proprio parlando di un ragazzo che la cui risata si incentra soprattutto su questi due suoni, beh, stiamo attenti, abbiamo l'obbligo di rasserenarlo, perché non è una persona allegra, né quantomeno una persona serena.
Certo, diventa a quel punto una sorta di campanello d'allarme, una sirena,
sì,
letteralmente.
Bravo, sì, proprio così, proprio così. Poi naturalmente nel mio libro ho calcolato anche la sacra risata,
sì,
e quella che conoscono tutti è la risata di Sara nella Bibbia. Sara ha ormai 90 anni e le viene annunciato che partorirà un figlio. Ride perché non è possibile, perché non sarà mai, perché non è possibile soprattutto dopo tutta la sofferenza che ha avuto, ha concesso al marito di avere un figlio con la schiava la derisa, ecco a proposito della risata,
certo,
derisione,
sì,
la schiava la derisa, quindi ha sofferto tutta la vita, e invece no, Dio decide di gratificarla con quest'ultimo dono insperato, e Isacco è proprio figlio della risata. Questo è molto importante perché ricorda anche un aspetto fondamentale in molte teogonie, le risate sono creatrici. Le risate portano tanto bene da creare nuovi mondi, e da creare, beh, lei mi insegna, perché un po' abbiamo già parlato assieme, lei mi insegna Cousins e Patch Adams naturalmente, quello
sì,
è proprio, e la salute che passa attraverso la risata,
certo,
no?
La terapia della risata, certamente.
Sì, sì, e questo è fondamentale. Poi per quanto riguarda l'aspetto sonoro della risata, beh, la risata ha i suoi ritmi molto particolari, cioè i suoi suoni, come già si diceva, tanto vero che la risata è stata riprodotta anche in musica, e la cosa non è da poco, perché è un mezzo di espressione. Fra gli Inuit, infatti, esistono vere e proprie gare di risata, questo è molto interessante, perché gli Inuit non possono combattere fra loro. Hanno loro per primi l'obbligo di salvarsi la vita e di combattere contro le intemperie,
certo,
incredibili.
Certo.
Quindi sono solidali, un popolo che deve assolutamente essere solidale
fra
all'interno,
loro,
al suo,
certo,
interno, fra famiglia,
certo,
e famiglia.
Un bel insegnamento.
E non è un caso, perché allora fra di loro gli agoni dove si realizzano? Sulla risata che fa ridere sempre di più e che è contagiosa per tutta la comunità.
Un bell'esempio. Giuliana Stecchina, purtroppo siamo alla fine di questo intervento,
sì,
ma la ringraziamo per questo viaggio e per questa positività consapevole che ci ha lasciato oggi. Quindi grazie, buone risate, buona gioia, soprattutto che abbiamo imparato a essere un sentimento molto forte, molto importante, e buona scrittura.
Grazie tante a lei e un caro saluto sia a Massimo che a Stefania.
Grazie mille. Siamo arrivati al quarto appuntamento con l'orgoglio delle presidenti. Lo speciale di Sconfinamenti è dedicato alle 28 presidenti delle comunità degli italiani. Oggi la presidente della comunità degli italiani di Zagabria. Buon ascolto.
piacere.
Bentrovati ascoltatori, qui Ornella Serafini ai microfoni della Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia. Questo è uno speciale di Sconfinamenti, il programma radiofonico dedicato agli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, curato da Massimo Gobessi, che oggi ringrazio anche per la regia, e grazie anche per la parte tecnica ad Eugenio Giuffrida. Quindi questo, dicevo, uno spazio dedicato in particolare alle presidenti donne delle comunità degli italiani di Slovenia e di Croazia. E oggi siamo in collegamento telefonico con la presidente della comunità degli italiani di Zagabria. Do il benvenuto a Daniela Dapas. Ben trovata, Daniela.
Grazie per avermi invitato in questa trasmissione.
Con piacere, veramente. Allora, Daniela, ricordiamo l'origine, no? Quando e perché, come si è avvicinata alla comunità degli italiani?
Tutto inizia già dalla famiglia di mio padre. Loro sono originari da Isola d'Istria e dopo la seconda guerra si sono trasferiti a Trieste. Io lì ho vissuto una decina d'anni e ho frequentato la scuola elementare e per questo ovviamente sono una vera e propria italiana, perché tutto quanto riguarda l'Italia, l'italianità, a parte nel mio sangue, me l'hanno insegnato i miei nonni, che li ricordo con molto molto piacere. E dopo mi sono trasferita con mia madre a Zagabria e qui ho continuato le scuole, le superiori, e mi sono iscritta alla facoltà di lettere e filosofia e ho studiato ovviamente l'italiano, la lingua italiana e la letteratura italiana. E poi ho avuto anche tante esperienze lavorative qui a Zagabria, ho lavorato anche per varie aziende italiane come traduttrice e così via. E niente, dopo, diciamo nel 2007, ho sentito da un'amica che è stata fondata la comunità degli italiani, e mi sembrava una cosa veramente interessante, poi anche un po' strana, perché anch'io pensavo che a Zagabria ci fossero pochissimi italiani e invece poi no, e ho avuto questa informazione che esiste la comunità, che ci sarà una festa, che sono invitata. Mi ha invitato Oscar Arland, che oggi è il rappresentante della minoranza presso il comune di Zagabria, e lì diciamo c'è stata una svolta, perché ho conosciuto a questa festa tantissimi italiani. E per me è stata una scoperta che mi ha cambiato, diciamo, la vita. Sì, questo diciamo era l'inizio.
Sì, sì. E quindi come è accaduto poi che ha deciso di impegnarsi in questo ruolo di presidente della comunità?
Beh, nel 2007 il primo presidente è stato Giovanni Mucciacciaro, e dopo alcuni anni, dopo esattamente nel 2011, lui si è dimesso e mi hanno chiesto se sono interessata a prendere questo ruolo, che per me, diciamo, era abbastanza, mi sembrava impegnativo, però dall'altra parte il cuore mi diceva sì, ce la fai, hai tantissime idee, sei brava, perché poi in quel periodo avevo già una mia azienda privata di gran successo e probabilmente per questo mi hanno visto come una persona giusta. In quel periodo avevo 35 anni e mi hanno chiesto dai, prova, non hai nessun impegno, prova. Ovviamente il cuore poi ha vinto e ho deciso di prendere questo ruolo, e quindi dal 2011 sono presidente con il terzo mandato.
Ecco, e che cosa significa oggi, Daniela, essere presidente della comunità degli italiani di Zagabria per lei?
Ma per me è un'esperienza interessante, è un onore innanzitutto, perché in questo modo sono riuscita in un certo senso anche a ringraziare ai miei nonni che non ci sono più, per tutto quello che mi hanno insegnato, anche mio padre ovviamente, cos'è l'Italia, essere italiano, poi anche perché loro avevano una storia triste, essendo stati esuli. Veramente, cioè, mi sento con il cuore pieno, perché sono riuscita a evidenziare anche l'importanza degli italiani che si trovano nelle zone qui a Zagabria, anche perché tanti come me non sapevano nemmeno della storia degli italiani e dell'importanza che avevano gli italiani nella città di Zagabria durante tutta la storia. E poi tutte queste persone che si sono trovate qui a Zagabria, non diciamo autoctone, sì, sono autoctone perché arrivano dalle zone autoctone, però arrivati un po' da tutte le parti, e si sono trovati in questa comunità dove abbiamo creato un centro importante dell'italianità in questa zona.
Quindi il cuore l'ha aiutata a dire di sì, no? A questo impegno piuttosto significativo, ma è stata mossa anche da un senso di gratitudine che si riallaccia un po' alla storia della sua famiglia.
Sì, assolutamente, come le ho detto, c'è questo segno di disgrazia purtroppo nella mia famiglia, dove i miei nonni, io ero purtroppo abbastanza giovane e le loro storie non le capivo benissimo. E poi adesso che diciamo sono più entrata anche nei dettagli, che ho capito di tutto quello che è successo, loro purtroppo non ci sono più, però sono sicura che in un certo senso sono riuscita con questo ruolo a ringraziarmi anche a loro, e forse magari a recuperare almeno una parte di tutto quello che loro hanno perso.
Questo è molto importante, ma e anche dal punto di vista dell'essere donna, no? Impegnata in questo ruolo all'interno della comunità nazionale italiana, che cosa significa? Come l'ha vissuto come donna?
Beh, diciamo che dall'inizio era abbastanza difficile, perché purtroppo ancora in quel periodo essere donna al vertice di un'associazione o magari di un'azienda, qualsiasi ruolo, era sempre visto così un po' da un punto di vista un po' scettico. La collaborazione con le varie enti purtroppo non erano proprio al massimo, e ho dovuto praticamente da capo rilacciare tutti questi contatti e cercare di cambiare tutto quello che è stato fatto male, e di fare suscitare anche la nostra comunità, anche se in quel periodo era abbastanza giovane. E diciamo che sicuramente quasi 10 anni ho dovuto impegnare sia il mio tempo libero, dedicarmi col cuore, con l'anima, ma ovviamente anche fisicamente, per far arrivare la comunità ai livelli di oggi, quindi con diciamo molti soci, con tante attività, con tanti progetti riusciti bene. E oggi, per esempio, forse io sono in un certo senso diventata il sinonimo della comunità degli italiani, almeno mi dicono così, e sono felice per questo, perché significa che ho fatto delle cose buone.
Beh, ricordiamo ai nostri ascoltatori anche che sia lei come presidente che tutta la sua comunità siete state messe alla prova questi ultimi mesi, no? Oltre al Covid c'è stato anche il terremoto, non dimentichiamolo.
Sì, erano dei mesi difficilissimi, era una sfida per tutti ovviamente, sì, poi noi avevamo questo terremoto, il Covid, però ci siamo sentiti forse più vicini che mai, e questo per me era un buon segno, che questa nostra comunità veramente non è solo qui perché si festeggia, si viaggia, non so, si diverte, ma anche nei tempi meno belli eravamo molto legati, ci sentivamo al telefono, eravamo regolarmente anche via Skype su vari incontri. E io ho cercato anche di organizzare delle cose interessanti online, che sono riuscite abbastanza bene, questo mi fa piacere, quindi anche in questo periodo un po' strano siamo riusciti a fare anche dei passi avanti.
Ecco, dimostrato veramente una grande forza che ha risuonato in tutto quanto il gruppo. Allora Daniele, in conclusione le chiedo gli obiettivi futuri della sua presidenza.
Beh, io sono qui finché mi vogliono come presidente e sono sempre a disposizione. Il mio ruolo è un ruolo di volontariato, come lo sanno tutti. E io ho sempre delle idee nuove, ho sempre delle cose che vorrei svolgere, ho sempre l'idea anche di creare questo asilo italiano a Zagabria, che ancora purtroppo non c'è, e di far uscire forse anche tanti nuovi volumi interessanti sui ruoli di personaggi italiani nella nostra capitale, e poi anche vari incontri con personaggi anche famosi. Quindi spero nei prossimi anni che ci sarà l'opportunità, anche se non sarò presidente, io comunque sarò sempre a disposizione della comunità, perché come l'ho già detto mi sono legata con il cuore.
Con il cuore. E quindi noi abbiamo appena ascoltato l'esperienza proprio diretta della presidente della comunità degli italiani di Zagabria, Daniela Dapas. Grazie di avercela raccontata, di essere stata con noi.
Grazie a voi e un saluto da Zagabria.
E si chiude qui anche questo speciale di sconfinamenti dedicato alle presidenti donne delle comunità degli italiani di Slovenia e di Croazia. Ornella Serafini vi saluta.
A mani nude, a piedi scalzi, affrontare la vita sul campo e mai dagli spalti, senza risparmi, andando sempre comunque avanti e niente mai sicuro. E quando hai più passato che futuro, sai che hai imparato dagli altri anche i peggiori sbagli per giorni, mesi, anni. Ma ancora mi commuovo per un bacio lontano, una foto ricordo, per la notte che piano ridiventa giorno. Ogni emozione mi attraversa il respiro e piango di gioia oppure senza motivo. Ci sono giorni in cui vorrei sparire e altri che la felicità non ha una fine. Ogni emozione mi attraversa il respiro e rido di gioia oppure senza motivo. Che alla fine tutto torna con il peso e la bellezza di imparare ad essere una donna.
E siamo in chiusura di questa puntata di Sconfinamenti. Ringraziamo nuovamente Giuliana Stecchina, autrice del libro Il Paese dei Sorrisi, Luglio editore. Ringraziamo la curatura di Massimo Gobessi, la regia e l'assistenza tecnica. Sconfinamenti è una produzione della Sede Rai di Trieste, disponibile in podcast alla pagina sedefvg.rai.it. E con questo è davvero tutto, quindi un nuovo cordiale saluto da Francesco Zardini, grazie per essere stati con noi e buona serata con Radio Rai.